mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Ed eccoci ritrovati in questo lunedì 11 dicembre, puntuali per una nuova puntata di Mouse to Mouse, la rubrica del lunedì mattina che si occupa di rete, di nuove tecnologie, di siti internet. Con me questa mattina Simona Bonafede, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oggi vi proporremo una storia d'amore, una storia di pace. Parleremo di Medio Oriente, parleremo anche della nuova carta d'identità elettronica. Lo faremo nella seconda parte di questa trasmissione. Intanto prendiamo spunto da una notizia. Pare che da un po' di tempo circolino dei videogames un po' particolari e con questa notizia vogliamo introdurci proprio al tema di questa giornata, che è proprio il dialogo interreligioso e gli sforzi per creare una pace soprattutto in Terra Santa. Simona, cosa hai scoperto?
Sì, in questi giorni siamo venuti alla conoscenza che saranno presto distribuiti sul mercato dei videogames dei giochi con un'impronta particolare, ossia il tema principale è quello di capire meglio la situazione in Medio Oriente e trovare una diversa soluzione alla violenza. L'idea nasce da uno studente israeliano di nome Isaac Burak, il quale insieme ai suoi colleghi del Carnegie Mellon University di Pittsburgh stanno dando vita in questi giorni al gioco Peacemaker. Si tratta di una simulazione nella quale il giocatore è coinvolto ad essere il primo ministro israeliano, ora ad essere il presidente della Palestina, dovendo cercare di creare dialogo tra le parti, pur trovandosi in una situazione di estremo conflitto tra attacchi, suicidi e rappresaglie militari. Lo scopo principale del gioco non è di distruggere il nemico, come spesso si vede nei giochi di guerra convenzionali, ma di trovare una strada comune per la pace, responsabilizzando il giocatore per le proprie decisioni, in quanto ogni iniziativa comporta una conseguenza anche sulla popolazione. Peacemaker rientra in una serie di giochi che si sta diffondendo negli Stati Uniti con una buona riuscita, soprattutto tra i giovani, tanto che questo tipo di simulazione sarà oggetto di una serissima conferenza che si è svolta a Washington alla fine di ottobre, dove game designer e accademici hanno apportato delle riflessioni su questo videogioco e su quanto questo tipo di videogiochi aiuti a comprendere meglio certe realtà non certo virtuali.
Ce ne sono anche altri, mi sembra.
Sì, ci sono altri giochi che, appunto, come ho detto, si tratta di una serie di giochi che rientrano in una denominazione, si chiama Serious Games, e Peacemaker è uno
giochi
di
seri.
Questi. Sì, e tra questi c'è Food Force, invece il protagonista si impegna a cercare delle strategie non violente, soprattutto in una realtà che è tempestata di episodi cruenti, e di cercare di dare delle iniziative, di aiutare la popolazione anche dandogli delle tattiche di sopravvivenza. Un altro gioco dal nome Pax Warrior, il protagonista è un inviato ONU che cerca di regolare la popolazione su quali sono i rischi e di aiutare comunque sempre il dialogo tra le parti.
Grazie per questa ricerca, noi ti risentiremo alla fine di questa trasmissione. Adesso prendiamo spunto sia da questi videogames ma soprattutto da un sito che ancora deve essere arricchito di molti contenuti, di molti link, ma è il tentativo di creare un dialogo, un tentativo di sforzarsi per la pace in Medio Oriente. Il sito è www.forzapace.net. Dietro c'è Sami Bascia, un docente di pedagogia all'Università Cattolica di Betlemme, palestinese cattolico, che proprio tra qualche istante ascolteremo da Betlemme insieme a sua moglie Elisabetta.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Sami Bascia, ben trovato alla Radio Vaticana. Buongiorno.
Buongiorno anche a voi.
Allora, tu sei un palestinese cattolico, vivi a Betlemme con tua moglie e i tuoi due figli, ma sei vissuto per un po' di tempo in Italia, dove peraltro hai conosciuto tua moglie. Ecco, un po' la tua storia di rientro nella tua terra natale, raccontacela.
Certamente la nostra scelta è stata una scelta di famiglia, ecco, di tornare non solo nel posto dove è nato io, ma tornare come una famiglia cristiana nella Terra Santa, soprattutto per questa situazione abbiamo pensato che potevamo essere anche utili. Io sono tornato per insegnare all'università insieme a mia moglie, che ha creduto molto a questo progetto.
Qual è il vostro progetto concretamente?
Il progetto, anche se è difficile insomma esprimerlo con parole concrete, ma si esprime con quello che crediamo sia la nostra vocazione, di tornare a dare una mano, anche lavorare nell'ombra per sostenere il progetto grande, quello delle chiese locali, di rafforzare l'idea dell'identità per i nostri cristiani e anche per in una parte anche aiutare nel lavoro accademico, quello mio, e dall'altra parte abbiamo già iniziato adesso piano piano a lavorare con le famiglie per sostenere l'idea che rimanere qua significa credere alla vocazione di essere minoranza cristiana, testimone di Cristo nella terra dove è nato.
Tu insegni pedagogia alla facoltà, sì, di educazione dell'Università di Betlemme.
L'Università,
ecco,
Cattolica di Betlemme. Ecco, io credo personalmente che qua in questa terra bisogna ripartire di nuovo da capo, di rieducare tutta una generazione. Io che sono nato qua, appena siamo tornati, ci siamo confrontati insieme a mia moglie e credo che c'è molto da fare nell'educazione. Bisogna iniziare proprio nella scuola e non è sempre facile, soprattutto quello che è ciò che affronta la scuola locale, perché da un giorno all'altro sentiamo c'è lo sciopero, i ragazzi non possono più andare nella scuola. C'è un progetto educativo grande che bisogna lavorare in rete insieme alle scuole governative, quello delle private, insomma gestite, quando parliamo di privato parliamo delle scuole gestite dalle chiese. No?
Ma come vive l'infanzia a Betlemme?
È molto triste, c'è troppa tristezza qua, anche se non sembra, però i bambini sono privati delle loro esigenze private, no? Beh, primarie.
Elisabetta,
salve.
Ciao.
Salve.
Chi te l'ha fatto fare?
L'amore per la famiglia, ecco, non c'è molto da pensare, è un progetto di famiglia e siamo partiti insieme con i due bambini.
Che realtà hai trovato? Da cosa sei rimasta più meravigliata?
Ma diciamo nessuna meraviglia, e più che altro intanto il grande fascino del territorio, perché cristiano e non è di questa terra, è molto forte andare nei luoghi di Gesù. Mm-hmm. Ecco, e poi invece la realtà dovuta alla situazione è di molta povertà. C'è molta povertà in giro, anche se la gente vive con una grande dignità. Questo è molto forte come impatto.
Quali difficoltà hai avuto in questi due mesi che ti sei trovata a vivere a Betlemme?
No, nessuna difficoltà, devo dire, perché la gente è molto accogliente, si sta bene, possiamo avere tutto, non ci manca niente, ecco. È come se, non lo so, ogni posto è come richiamare come fare un pellegrinaggio, ecco. Però poi nella realtà quotidiana si vive, si sta bene.
In questi giorni di avvento che clima respiri a Betlemme?
Io credo che sia il clima di ogni città che si prepara al Natale. Anche qui i negozi sono addobbati, ovviamente con lo stile del posto, e la chiesa anche si prepara come altrove. Però appunto, ripeto, c'è tanta povertà, nello stesso tempo il desiderio di voler vivere, di non voler trascurare un evento così importante. E questo anche lo vedo che è una festa condivisa anche dai musulmani che stanno qui.
In che
modo? I negozi dei musulmani sono anche addobbati a festa.
Da anni ormai gravitando nel movimento dei focolari, vorrei ricordarlo, sei molto attiva sul fronte del dialogo interreligioso. Adesso che ti sei trovata in una realtà dove è ancora più urgente, direi, no? Questa necessità, ecco, come la stai vivendo?
Per esempio qui ovviamente si vede che si distingue chi è musulmano e chi non lo è. Chi è cristiano ovviamente. Si tratta di avere rapporti sereni con tutti, di volersi bene, di non andare ai grandi discorsi teologici di differenze, ma di vivere nella quotidianità, vivere nel rispetto di ciascuno.
Tuo marito diceva: noi siamo andati con l'idea non tanto di stare attenti ai discorsi politici, sì, anche quello, ma con un'attenzione specifica alla persona umana e alla sua crescita. Condividi questo progetto?
Certo. Perché la persona è la cosa più importante, cioè l'uomo è il prossimo che abbiamo di fronte, o è musulmano o è cristiano. Poi qui è molto bello perché abbiamo tutte le denominazioni cristiane. E noi per esempio ci possiamo trovare di fronte alla scelta di mandare nostra figlia a scuola, in una scuola di anglicani, luterani. Non ci spaventa la cosa, è normale. È normale, ecco, avere questo rapporto. E questa terra insegna anche il dialogo. E nonostante la guerra, nonostante i contrasti, è una terra che invece può insegnare il dialogo.
Un tuo desiderio per questo Natale 2006?
I desideri grandi sono quelli della pace, della comprensione tra i popoli, del fatto che possano cadere tante barriere e si possa vedere un po' più avanti, perché qui tre religioni respirano sotto lo stesso cielo, toccano la stessa terra, e sembra assurdo, ecco, vedere che invece c'è un conflitto. Questa è una cosa molto forte che ho sentito camminando, insomma, nel territorio.
Auguri a te Elisabetta.
Grazie.
Vorrei che mi ripassassi Sami.
Sì, ecco, auguri a voi tutti.
Sami, cosa vedi dalla finestra di casa tua?
Ecco, allora vedo un panorama molto bello, vedo già la mia sinistra dove si trova il seminario patriarcale della diocesi di Gerusalemme e nella zona palestinese, e dall'altra parte che un'altra montagna dove ci sono tanti insediamenti, in mezzo c'è il ponte che collega la zona israeliana e gli insediamenti, c'è anche, vedo, il muro. È un panorama molto bello, però molto triste, perché vediamo questa separazione tra questi due popoli. E quello che volevo dire, anche nell'aria c'è molto di più di quello che noi possiamo vedere. Parlando con i miei amici, soprattutto cristiani, l'unica cosa che loro dicono e vogliono proprio è di essere, insomma, considerati, perché si sentono molto da soli, soprattutto durante le feste, quando viene festeggiata Natale, si sentono trascurati, e loro continuano a dire: come mai i cristiani del mondo non ci vengono a trovare? Non vogliamo soldi, non vogliamo aiuti umanitari, vogliamo sentire il calore della cristianità mondiale vicino a noi in questo Natale.
Tu sei nato in una località che dista circa mezz'ora da Nazareth, vero?
È vero, sì, dove Gesù ha guarito 10 lebbrosi, una chiesa bellissima nella nostra città, abbiamo anche una comunità molto bella dove ci sono tre suore addirittura italiane che hanno dedicato la loro vita e vivono da tantissimi anni nella nostra parrocchia, condividendo il cristianesimo di questa terra.
Con quali sentimenti tu e la tua famiglia avete affrontato questa sorta di esodo al contrario?
Dire la verità, e voglio essere sincero, era un sentimento di un pochettino di contraddizioni, perché all'inizio a noi siamo partiti con grande gioia, siamo arrivati con una gioia maggiore perché abbiamo visto ciò che non abbiamo aspettato, abbiamo, questo lo dico per i nostri cristiani dell'Occidente, che per ciò che loro vedono nella TV, loro aspettano di vedere il peggio, però siamo arrivati con tanta gente, con tanta speranza, che non vogliono perdere il filo della speranza, e questo ci ha dato un grande coraggio.
Un auspicio per questo Natale, per la tua famiglia e per la Terra Santa.
Noi auguriamo veramente che Dio ci aiuta come famiglia, come cristiani, di continuare a vivere la vera testimonianza del cristianesimo di Gesù, che voleva sempre, no, far andare via la guerra, l'odio e portare la pace in questa terra. Noi auguriamo anche a voi, a tutti i nostri cristiani di tutto il mondo, un buon Natale e buon anno nuovo.
Scende il cielo sulla terra, sopra l'odio e sulla guerra. Scende il cielo e si fa storia, sfida il tempo e la memoria.
Ora è Natale ancora.
Il passato è nel presente, nel futuro della gente.
E la pace è sempre un sogno, dell'amore si ha bisogno.
Ora è Natale.
Era Sami Bascia e sua moglie Elisabetta da Betlemme. Adesso cambiamo argomento, state ascoltando Mouse to Mouse in onda sulla Radio Vaticana in diretta. Parliamo di carta d'identità elettronica che dovrebbe cominciare ad essere fruibile per il cittadino a partire dal nuovo anno. Simona.
Sì, Antonella, si tratta di un progetto i cui esordi sono riconducibili al lontano marzo del 2000, quando l'allora ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini dichiarò che sarebbe entrata in vigore dall'autunno del medesimo anno. Successivamente, per una serie di ritardi e rimandi che si sono verificati nelle amministrazioni che si sono susseguite, l'iniziativa non si è concretizzata. Tuttavia sembra che ora siamo giunti ad una svolta, poiché secondo quanto ha asserito il ministro per l'innovazione nella pubblica amministrazione Comune Luigi Nicolais, la nuova carta d'identità, la cui sigla è CIE, dovrebbe cominciare ad essere fruibile per il cittadino a partire dal nuovo anno.
Allora, cosa c'è dentro?
Vediamo il contenuto. È una card in policarbonato dalle dimensioni simili a quelle di una carta di credito. Si tratta di un documento di riconoscimento a vista, è dotata infatti di bande a memoria ottica e, questa è la vera novità, di un microprocessore. La memoria ottica è a lettura laser ed è utilizzata per registrare delle informazioni sull'identità del cittadino. Il microchip invece serve per consentire l'identificazione in rete e per usufruire dei servizi telematici che spesso saranno messi a disposizione dalla pubblica amministrazione. Il microprocessore in particolare potrà contenere dati e servizi aggiuntivi, come ad esempio un servizio di firma digitale. Su richiesta dell'interessato potrà contenere inoltre il gruppo sanguigno, opzioni di carattere sanitario previste dalla legge e dati biometrici. Il contenuto della nuova carta riprende quello che già costituisce la nostra attuale carta d'identità, aggiungendo a quanto pare anche il codice fiscale.
Ma perché questa necessità di cambiare la vecchia carta d'identità con una nuova?
Questa è un'iniziativa che già dal 2000, come abbiamo detto, si cerca di far partire per far sì che il cittadino abbia una migliore fruizione dei servizi della pubblica amministrazione, evitando intoppi burocratici ed interminabili file agli sportelli, oltre che di ridurre il costo delle varie operazioni. Grazie alla nuova carta d'identità elettronica, infatti, si potranno effettuare pagamenti dei ticket sanitari, parcheggi, multe, tasse, ma sarà utile anche per prenotare visite ai musei. Non meno rilevante è inoltre l'apporto che la nuova carta potrebbe fornire alle forze dell'ordine, non solo per l'identificazione dell'individuo, ma anche per contrastare i furti di identità.
Ci sono dei rischi legati alla privacy?
I rischi connessi ad un documento di riconoscimento con una quantità così ampia di dati personali sono relativi soprattutto alla privacy del cittadino. Se la nuova carta non verrà dotata di elementi di estrema sicurezza per assicurarne l'impenetrabilità da terzi. In questo senso, per quanto ne sappiamo finora, saranno probabilmente emanate delle disposizioni per impedire che informazioni così personali possano cadere in mano a persone non legittimate ad averle. Proprio per garantire tutto ciò, sappiamo che il garante per la privacy, Francesco Pizzetti, segue dall'inizio le varie tappe dell'elaborazione della nuova carta d'identità.
Parliamo di costi.
Per quanto concerne il costo, inizialmente si aggirava sui 30 euro, ora a quanto pare le spese di operazione sono state abbassate a circa 20 euro. La produzione sarà affidata all'Istituto Poligrafico dello Strato, mentre il suo rilascio spetterà, come per la tradizionale carta d'identità, ai comuni di residenza.
Aggiungo che la sua distribuzione riguarderà circa 156 comuni, tra cui Roma, Napoli, Torino e Milano. Ringrazio Simona Buonasorte per il tuo intervento, un buon lavoro.
Grazie a voi.
E noi ci fermiamo qui. Antonella Palermo è tutto, ringrazio Adriano Vitali alla console, un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi.
Avviso ai naviganti!
Mouse to mouse.